Chi non si è mai innamorato delle gimnopedie di Erik Satie? Una scoperta che hanno fatto in moltissimi, tra l'altro non per ultimo nel mondo del jazz. Bill Evans, dopo aver scoperto la berceuse di Chopin, scoprì uno dei seguiti possibili della berceuse proprio nelle gimnopedie di Erik Satie. Woody Allen, che l'ha messa addirittura come pagina d'apertura e di chiusura di uno dei suoi film. Quella che abbiamo sentito, e anche proprio la versione utilizzata da Woody Allen, è l'orchestrazione di due gimnopedie, la terza e la prima, questa che abbiamo sentito era la terza, Long et Grave, delle gimnopedie di Erik Satie con l'Orchestre National de France, diretta da Georges Prêtre. E alla trascrizione legata al mondo della musica di Debussy o la musica altrui attraverso le trascrizioni di Debussy dedichiamo anche questa puntata di Sabato Pian Piano, accogliendo ancora una volta con moltissimo piacere Enzo Restagno. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, questo è un altro argomento, un altro capitolo del nostro percorso di approfondimento delle trascrizioni nel mondo di Debussy, e qui ci concentreremo in modo particolare su che cosa, su quali elementi della trascrizione. Ce ne sarà uno molto molto curioso dedicata a una trascrizione per violino e pianoforte, ma non anticipo io.
Sì, ma adesso io vorrei dire qualche cosa di queste gimnopedie orchestrate da Debussy. Io non so come dire, mi sciolgo dalla delizia quando sento le gimnopedie suonate al pianoforte bene, magari da Ciccolini, eccetera, no? Perché sono così penetranti, insomma è una cosa straordinaria. Il fascino, diciamo, della scrittura di Satie è molto diffuso, è condiviso da tante persone. Però quando le ascolto nell'orchestrazione di Debussy veramente ho la sensazione di essere in paradiso. Cioè questa cosa pur bella sale talmente in alto, insomma, e perché l'orchestrazione di Debussy dà qui la sua capacità di orchestrazione, una delle prove più straordinarie, con pochi suoni, con quel suono penetrante del corno, per esempio, eccetera, che è come non so, quasi come una spina nel cuore, insomma, ecco, tanto intenso. È meraviglioso. Perché fa questo? Lo fa per amicizia. Perché aveva una grande amicizia e una grande considerazione per Satie. Lo considerava un grande musicista, anche se in confronto a lui Satie era un poveretto, insomma, era un pianista di cabaret che aveva poca cultura musicale, conosceva un po' di armonia, eccetera, eccetera. E però, con la sua intelligenza, Debussy comprese immediatamente che nelle musiche di Satie c'era veramente qualche cosa di profondamente spirituale. L'ironia naturalmente era un altro aspetto che lo attraeva moltissimo, perché il senso dell'ironia, dello humor addirittura nella musica e nella vita di Debussy è una delle componenti essenziali, insomma, noi sentiamo anche di Debussy. Debussy ha questo senso dello humor che traspare, filtra attraverso i suoi pezzi per pianoforte o per orchestra, insomma, bisogna tendere un po' l'orecchio, ma sono cose che si colgono. E naturalmente quindi in Satie incontra qualcuno, come lui stesso disse, una specie di fratello, un personaggio medievale sperduto nel mondo moderno, lo definì. E queste due trascrizioni sono per fargli un grande piacere. Naturalmente questa amicizia così bella, eccetera, e poi alla fine della vita di Debussy si guastò un po', perché prima di tutto Satie è un caso significativo, faceva dei capolavori quando scriveva per il cabaret o cose del genere, quindi con una preparazione accademica men che modesta, potremmo dire un quarto di composizione, insomma, una discreta conoscenza dell'armonia, suonava un po' il pianoforte e basta. Poi a un certo punto decide di diventare musicista colto, allora va a studiare alla Scuola Cantorum, dove c'era Vincent Dendy, eccetera, si mette a studiare il contrappunto, tutte queste cose. Da quel punto in poi la sua musica peggiora vistosamente. È come, per fare un paragone un po', se vogliamo, un po' incongruo, ma neanche tanto, è come se Gershwin avesse potuto, è morto prima, ma se avesse potuto fare quello che aveva in mente, voleva andare in Europa a studiare seriamente la composizione, magari con Nadia Boulanger, eccetera, eccetera. Meno male che non l'ha fatto.
Con Ravel.
No, ma Ravel era lui che l'aveva dirottato verso Nadia Boulanger con una lettera bellissima. Dice, ma lei si sentirebbe di poter forse rovinare un talento naturale di questa fatta. E quello di Satie è un talento naturale meraviglioso, e Debussy l'aveva capito, e quindi per omaggio, diciamo, musica, queste due cose, vengono fuori due gioielli indimenticabili.
Una specie di tempo sospeso. Ascoltiamo anche la prima delle Trois Gymnopédies di Erik Satie nell'orchestrazione di Claude Debussy. Orchestra Nationale de France, sotto la direzione di Georges Prêtre, questa era la prima delle Trois Gymnopédies di Erik Satie nell'orchestrazione di Claude Debussy. Secondo lei, Enzo Restagno, perché soltanto la prima e la terza? Cioè qualcosa forse di ripetitivo avesse fatto anche la seconda?
No, non credo, è perché il tempo non era molto, insomma, anzi era già molto, perché qui si era dedicato proprio a tempo perduto, per fare un omaggio all'amico, insomma, ecco.
E allora veniamo alla piccola chicca, perché qui ci siamo trovati a scoprire che Debussy aveva fatto una trascrizione di uno dei suoi capolavori, quello con cui si chiude il primo quaderno di Preludi, per un organico che non è che abbia frequentato moltissimo nella sua vita, violino e pianoforte, cioè minstrels.
Sì, Minstrels è ben noto, è il dodicesimo dei Prelude del primo libro, quello che chiude il primo libro dei Prelude, ed è anche vivace, ritmicamente, eccetera, eccetera. Debussy stesso ne fece una trascrizione per violino e pianoforte, mirata su un personaggio, su un grande violinista di allora, che si chiamava George Hartman ed era un americano, ma di origine ungherese. E che aveva fatto degli ottimi studi, diventò una celebrità, un grande violinista, insomma, come fosse oggi un divo dei nostri tempi, insomma. E si stabilì a Parigi nel 1908, conobbe Debussy, diventarono amici, si frequentavano e moriva dalla voglia di suonare delle musiche di Debussy, ma Debussy non aveva mai scritto niente ancora per violino e pianoforte, scriverà poi una sonata che sarà l'ultimo lavoro della sua vita. E allora che fare? Accipicchia. Beh, a un certo punto decide di, nell'attesa di domani, chissà, di scrivere una cosa. E scrive infatti questo adattamento per violino e pianoforte di Minstrels. Gli aveva intanto dato licenza, si dice così, di scrivere, di trascrivere, insomma, per violino e pianoforte uno degli altri, un altro dei suoi preludi, la Jeune Fille aux Cheveux de Lin. La quale si limita, la melodia è trascrittibilissima per violino, come si sa, è molto semplice, è molto lineare. E poi anche due liriche di Verlaine, per esempio Il pleut sur mon cœur, come Il pleut sur la ville, eccetera, che sono fatte bene, ma insomma niente di straordinario. Ecco, un buon violinista avrebbe fatto altrettanto. E invece Debussy, che trascrive Minstrels, ci dà anche qui la dimensione del capolavoro. Questo pezzo diventa un meraviglioso pezzo di tipo in stile Zigano, in sostanza, direi con quella dinoccolatura del ritmo, questi passaggi, l'uso dei pizzicati che fa. C'è quasi da pensare, non so se l'avrà conosciuta o meno, c'è da pensare quasi che Ravel, quando scrive la sua sonata per violino e pianoforte, e il secondo movimento parte tutto con i pizzicati in stile jazzistico nel blues, forse avesse ascoltato questa cosa, perché veramente è magistrale l'uso dei pizzicati e poi, non so, dei passi virtuosi e così via. Insomma, vale proprio la pena di conoscere questo pezzo.
E dunque il dodicesimo preludio del primo quaderno di Claude Debussy, Minstrels, nella trascrizione dello stesso autore per violino e pianoforte, interpretato da Federico Guglielmo e Yolanda Violante. Thank you. Federico Guglielmo, violino, Yolanda Violante, pianoforte, interpreti di Minstrels di Claude Debussy nella trascrizione appunto per questi strumenti dell'autore. Il nostro percorso oggi ci porta a uno dei nomi che ritroveremo anche nelle prossime puntate, perché insieme a André Caplet, quel nome di Henri Bussert è importante nel mondo delle trascrizioni di Debussy.
Sì, io immagino che lei intenda parlare di Maurice Ravel, insomma, in questo caso. Il nome di Henri Bussert oggi non dice niente a nessuno, salvo proprio a quelli che passano le giornate tra i libri, magari come faccio io certe volte. Vi voglio svelare qualche cosa di questo personaggio, perché vale la pena ricordarlo. Prima di tutto, Henri Bussert era il direttore del coro all'Opéra Comique, e quindi diresse i cori per Pelléas et Mélisande, nella preparazione dell'opera. Non solo, ma poi per le repliche, dopo due o tre repliche, André Messager, che non poteva più, doveva degli impegni a Londra, lascia e prega Bussert di per salire sul podio, dirigere lui. E quindi ebbe il suo battesimo come direttore d'orchestra proprio col Pelléas et Mélisande. Questo creava un legame molto importante. E io ho saputo queste cose al di là dei libri, ma le ho sapute, me le sono sentite raccontare da quello che considero uno dei più grandi compositori francesi del nostro tempo, cioè da Henri Dutilleux. Henri Dutilleux mi raccontò che aveva studiato al Conservatorio di Parigi composizione nella classe di Henri Bussert, il quale naturalmente veniva in classe, parlava di Debussy, potete immaginare con che entusiasmo, lui che l'aveva conosciuta, aveva collaborato, eccetera, eccetera. Ma al di là di queste cose belle, sentimentali, insomma, che dimostrano che la storia della musica in fondo è una storia anche di affetti, magari di conflitti, ma soprattutto di affetti, di passioni, insomma, lo troviamo spesso come trascrittore. Era bravo, Debussy si fidava moltissimo di lui, e in questo caso gli affida un compito delicatissimo, cioè quello della trascrizione per orchestra della Suite Symphonique Printemps. Ma qua è una cosa veramente molto molto curiosa, perché questo lavoro risale addirittura alle origini proprio di Debussy compositore. È un envoi de Rome scritto nell'87 per pianoforte a quattro mani e coro misto, che canta soltanto vocalizzando.
Magari facciamo una nota a piedi pagina: Debussy vinse il Prix de Rome, che consisteva nella permanenza a Villa Medici a Roma, sì, per due anni, credo. Sì, certo. Ecco, magari Enzo Restagno, due parole su che cosa era il Prix de Rome che dà origine a questo envoi.
Beh, il Prix de Rome era in un certo senso quasi un'ipoteca del successo per un compositore. Era un premio difficile, venivano chiusi a Fontainebleau, in questo palazzo dove dovevano scrivere una cantata, e naturalmente il giudizio era molto severo e molto accademico anche. Però quello che è singolare è che a votare poi era l'intera commissione dell'Institut de France, e quindi c'erano, oltre ai musicisti, c'erano anche i pittori, c'erano anche i letterati, insomma, eccetera. Debussy vinse nell'84, vinse il Prix de Rome con una maggioranza di voti in cui fu decisivo l'apporto dei pittori. Ecco, quindi questo per dire che comunque vinse e andò a Roma, e andare a Roma come minimo bisognava stare tre anni, ma si poteva stare anche quattro. I cosiddetti pensionnaires, cioè i pensionati della Faride, perché erano dei ragazzi, ma comunque nel senso che ricevevano una pensione dallo Stato, si supponeva che Roma era la capitale delle arti, eccetera, che quindi una permanenza lì sarebbe stata fruttuosa per il loro avvenire. Debussy non amava affatto Roma, almeno a giudicare dalle lettere che scrive, la definisce una città tutta fatta di marmo e di pulci, quindi non era entusiasta, però deve scrivere gli envoi de Rome, cioè comporre e mandare all'Institut a Parigi queste cose. Uno di questi envoi de Rome è Printemps, Suite Symphonique, dedicata alla primavera. È una cosa molto bella. Lui la scrisse per pianoforte a quattro mani e coro misto che vocalizza soltanto. Poi avrebbe dovuto orchestrarla, ma non aveva voglia, insomma, faceva altre cose, eccetera. Quindi quando deve spedire questa cosa all'Istituto a Parigi, trova una scusa, che era tipica anche della sua fantasia, dice che l'aveva comportata dal rilegatore per farla rilegare e spedirla come si deve, già orchestrata, eccetera. Ma lì c'era stato un incendio e la cosa era bruciata. Curioso, perché sarà la stessa storia che tirerà fuori poi con Rodriguez Chimène quest'opera. Era caduta nel fuoco. E allora manda soltanto questo canovaccio, in sostanza, la parte per pianoforte a quattro mani con il coro, che fra l'altro, detto entre nous, adesso è stata ripescata, perché poi il manoscritto è rimasto nascosto per tanti anni, è stata perfino incisa, è bellissima, fra l'altro. Però poi, parecchi anni dopo, parecchi davvero, si decide di fare un'orchestrazione di questa cosa. Peccato, perché salta via la parte corale. Questo è veramente un peccato, perché è forse la parte più splendida. Comunque è un lavoro per orchestra che conserva il pianoforte a quattro mani che c'era ma il lavoro è fatto da Henri Busset, naturalmente sotto la supervisione di Debussy. Quello che è curioso è la coincidenza, perché venne eseguita per la prima volta a Parigi il 18 aprile 1913, cioè un mesetto prima, no, del Sacre du Printemps, e il soggetto è lo stesso. Ed è curioso vedere come da Roma lui scrive una lettera a un amico, per esempio, dicendo qual è il suo modo di sentire la primavera. Sembra di sentire le dichiarazioni di Stravinsky, naturalmente molto diversa, questo va detto,
E noi sentiamo un paio di minuti l'inizio proprio del primo dei due movimenti che comporta questa breve suite symphonique di Claude Debussy, nella trascrizione di Henri Busset, con la Cleveland Orchestra diretta da Pierre Boulez. Tre modere l'indicazione di movimento di questo inizio del primo dei due movimenti della Suite Symphonique Printemps di Claude Debussy, orchestrazione di Henri Busset con la Cleveland Orchestra diretta da Pierre Boulez. Un altro nome che non può mancare, anzi forse uno dei più importanti che si possono fare legati alla figura di Debussy e alla trascrizione, è quello del suo antagonista, diciamo coetaneo, contemporaneo, Maurice Ravel.
Ravel non è proprio coetaneo, ma non è neanche una generazione dopo, perché uno è nato nel 62 e l'altro nel 74, quindi ci sono 12 anni di differenza, che però contano, insomma, certamente. Quello che è curioso è che ancora oggi molta gente, quando, insomma, quelli che proprio non se ne intendono, non conoscono tutte le opere, quando vanno a sentire un concerto, sentono un pezzo di Ravel o di Debussy, non sanno mai bene se questo è di Debussy o di Ravel. Non è vero, in realtà, se uno affinasse un po' l'orecchio, sono molto, molto, molto diversi i due musicisti. E anche questa trascrizione ne è una prova, io credo, perché qui Ravel ha orchestrato la Sarabande, tratta da Pour le piano di Debussy. Fra l'altro l'ha fatto parecchio tempo dopo la morte di Debussy, quindi non si chissà perché. L'ha fatto così, mi viene quasi da dire, per dimostrare che lui orchestrava in maniera diversa. In maniera diversa da Debussy. Infatti questo pezzo suona veramente raveliano al 100%. L'amalgama, gli impasti, i timbrici, eccetera, sembra veramente di sentire Mamerlois. È l'orchestra di Mamerlois.
Sarabande, il secondo movimento della suite pour le piano di Claude Debussy con l'Orchestre National de France diretta da Eliao Inbal.